modem. Si chiama Ritalin ed ha diversi equivalenti. Si tratta di un medicinale a base di metilfenidato che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom di vendite negli Stati Uniti, mentre in Svizzera, fra il 2005 e il 2008, ha visto la sua assunzione da parte di bambini e adolescenti aumentare del 40%. Una percentuale piuttosto elevata se si considera che questo farmaco viene utilizzato per curare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, l'ADHD, secondo l'acronimo inglese. Ma c'è di più. L'altro ieri il Gran Consiglio zurighese ha deciso di commissionare uno studio sul numero di bambini che soffrono di questo disturbo e di come vengono seguiti o trattati. Barbara Busman, gran consigliera socialista, assistente di cura, presidente dell'Associazione dei pazienti del Canton Zurigo e madre di un bambino che soffre di ADHD, ritiene che l'utilizzo del farmaco corre il rischio di essere banalizzato.
Ich finde im Moment wird Ritalin sehr viel verschrieben.
Io ritengo che Ritalin venga prescritto molto spesso ed anche per questo penso sia necessario analizzarne molto accuratamente gli effetti. Non voglio demonizzare l'uso del medicinale perché, come ho spiegato anche in Gran Consiglio, ci sono dei bambini che raggiungono una qualità di vita migliore grazie a Ritalin, ma non sono convinta che siano davvero così tanti quelli che ne hanno bisogno.
Vor allem bei Studierenden gibt es das.
Nel caso di mio figlio, ad esempio, siamo arrivati alla conclusione che potevamo farne a meno. C'è poi un uso del Ritalin anche fra gli studenti e, come mi riferiscono i miei figli, se ne fa uso sotto esami grazie a una prescrizione ottenibile facilmente. Penso poi nel caso dei bambini che i pediatri cedono a volte alle pressioni dei genitori che chiedono una prescrizione. Questo lo ritengo problematico. Bisognerebbe dapprima chiedersi qual è il vero problema del bambino e discutere dell'uso del Ritalin solo alla fine dell'analisi, dopo aver esaminato tutte le altre possibili soluzioni.
Insomma, il metilfenidato, di cui alcuni ricercatori lamentano una certa tossicità, può essere un farmaco utile, a patto che venga utilizzato solo dopo un'attenta anamnesi. Una prassi, a dire il vero, già praticata al sud delle Alpi, poiché nel Canton Ticino questa sostanza non ha conosciuto l'aumento di prescrizioni registrato nel resto della Svizzera.
Zurigo vuole vederci chiaro in tema Ritalin ed anche noi tenteremo di farlo nella prossima mezz'ora. Buongiorno da Valentina Mocetti al microfono e da Paolo Dell'Oca che ci ha introdotti al tema odierno. Il Gran Consiglio zurighese si chiede perché siano fortemente aumentati i casi di somministrazione di Ritalin. Sono davvero così numerosi i bambini iperattivi, in particolare sulle rive della Limmat, e come spiegare le marcate differenze regionali? Gli psicofarmaci dividono, in particolare se prescritti ai bambini. Ne vogliamo parlare questa mattina con il dottor Giampaolo Ramelli, primario di pediatria all'ospedale regionale di Bellinzona e specialista in neurologia pediatrica. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Collegata al telefono abbiamo anche Elisa Rigamonti, che è farmacista e madre di un ragazzo al quale è stata diagnosticata la sindrome ADHD, deficit d'attenzione ed iperattività. Buongiorno signora.
Buongiorno signora a tutti voi.
Avremo poi anche dei contributi dalla realtà zurighese. Dottor Ramelli, il mondo politico chiede delle risposte, ma la comunità scientifica a che punto è? È unanime nel definire cos'è la sindrome ADHD e come diagnosticarla?
Ma diciamo che questo è chiaro, nel senso che abbiamo dei bambini che nel loro sviluppo, nella loro maturazione, nelle loro funzioni cognitive non hanno uno sviluppo appunto armonioso e in certi settori hanno delle difficoltà perché questa parte matura più lentamente. Nel senso che se io guardo la popolazione dei bambini che frequentano la scuola, è vero che un 20% possono avere difficoltà perché in certe funzioni che possono essere a livello verbale, poi avere per esempio problemi di dislessia o per esempio in settori come nel non verbale, lì possono avere delle difficoltà ed è vero che una parte di bambini che fanno parte di questo gruppo hanno in queste attività, in queste funzioni dove devono prestare attenzione e concentrazione, hanno una maturazione più lenta e perciò hanno grosse difficoltà.
Ma scusi se la interrompo, è una malattia?
No, non è una malattia, è un modo diverso di funzionare, nel senso che nella natura, io faccio sempre l'esempio relativamente banale, c'è il bambino che cammina a 10 mesi, ma c'è anche il bambino che cammina a 20 mesi. Ambedue sono normali, però hanno un modo di maturare le loro funzioni in modo diverso. È vero che per quanto concerne invece le funzioni di tipo cognitivo, metto una sticella arbitraria dicendo a 6 anni il bambino deve andare a scuola. Ed è vero che l'80% dei bambini ha una maturazione biologica che è uguale a quella cronologica, perciò le loro funzioni a 6 anni di tipo cognitivo sono uguali alla loro età e perciò le richieste che io faccio a un bambino di 6 anni per loro funzionano bene. Mentre è chiaro che il bambino che matura un attimino, cioè nella parte legata a questi aspetti di attenzione e concentrazione, matura un po' più lentamente, se faccio delle richieste di 6 anni, loro hanno molta più difficoltà.
Ma mi sta dicendo che è una questione di maturazione del bambino?
Sì, cioè nel senso che le funzioni che io, il mio cervello, matura e ho queste competenze per poter prima camminare, poi parlare e poi quando maturano queste funzioni cognitive molto più complesse, anche lì, cioè ognuno matura in modo diverso. È vero che, come dicevo prima, nell'80% questo avviene in modo armonioso e combacia bene con l'età cronologica. Ci sono dei bambini, per esempio, faccio l'esempio anche del bambino che ha difficoltà a leggere e a scrivere, queste parti del cervello maturano più lentamente, perciò lui ha difficoltà in queste richieste che gli vengono date. Perciò diciamo, e spesso appunto sono bambini che in certi settori sono quasi più bravi dei colleghi, mentre in altre hanno più difficoltà. Purtroppo è vero, la scuola rifà delle richieste su certi settori dove questi bambini hanno più difficoltà e non vengono.
Sì, e come genitore, come posso sapere se mio figlio è davvero iperattivo? Come viene fatta la diagnosi?
È vero che questa difficoltà di attenzione e concentrazione nel bambino piccolo si esprime soprattutto col bambino che ha difficoltà a rimanere su un gioco ed è per questo che esce questa parola di iperattività. Cioè la difficoltà primaria è quella di avere difficoltà a rimanere su un compito il tempo necessario per risolverlo. Perciò diciamo all'inizio il bambino lo esprime passando da un gioco all'altro e lo manifesta con una iperattività, ma di per sé è un sintomo di un problema dove la causa è legata a questa difficoltà di attenzione e concentrazione. È vero che, come dico sempre, ci sono dei bambini che hanno queste difficoltà, però non tutti necessitano di terapie o di aiuti.
Ma esistono dei test ben
Sì,
precisi?
forse quello che è stato sollevato prima, cioè nella mia realtà, quando sono confrontato, cioè, con questo problema, sono spesso appunto il pediatra, cioè sono degli insuccessi scolastici a livello delle elementari, oppure anche a livello della scuola dell'infanzia, sono bambini che sono difficili da gestire perché sono sempre in movimento e vengono inviati per ulteriori approfondimenti. E lì l'accertamento si basa su una parte data dalla raccolta della storia clinica, da un esame neurologico e poi da una testistica dove si valuta le sue competenze sia a livello cognitivo che a livello di attenzione e concentrazione. Solamente alla fine di questo procedere possiamo sapere se il bambino ha effettivamente questo disturbo, perché di per sé il bambino che manifesta una iperattività o un bambino che ha difficoltà di apprendimento, non sempre, diciamo, ci sono molte altre cause che possono causare questo tipo di manifestazione. Sì. L'importante è appunto quello di dire, ecco, il bambino non funziona a scuola o ha grosse difficoltà nell'attenzione e concentrazione perché è legato a questa sua particolarità e non ad altre cause.
Sì. Ecco, sulle altre cause vorrei ritornare dopo. Adesso vorrei magari sentire la signora Rigamonti. Qual è stata la sua esperienza? Come siete arrivati alla diagnosi di iperattività?
Ecco, allora, ho ascoltato molto attentamente l'intervento del dottor Amelli e naturalmente è perfettamente. Ecco, il mio problema è che non mi spiego come noi siamo arrivati alla diagnosi di ADHD, perché ci siamo arrivati quando il ragazzo aveva 14 anni e fin da piccolo lui ha manifestato quello di cui parlava il dottor Amelli, tant'è che all'età di 4 anni io stessa l'ho portata da un neuropsichiatra infantile dicendo, dopo aver letto appunto dell'ADHD, dicendo questo neuropsichiatra, è possibile che mio figlio, dopo avergli elencato un po' quello che io osservavo quotidianamente, è possibile che mio figlio abbia questo tipo di disturbo? Mi è stato risposto no. Cioè mi è stato detto no, è un bambino impulsivo e bisogna trattarlo con fermezza, e questo poi è stata la storia della nostra vita fino a che Alessandro finalmente ha incontrato un diagnosta che ha avuto coraggio di dire questo ragazzo ha una ADHD evidentissima, mi stupisco come non è stata fatta prima la diagnosi, e ha avuto il coraggio, io dico coraggio, di prescrivere, chiamiamolo Ritalin perché così viene conosciuto da tutti e non col nome chimico, perché la nostra vita è cambiata.
Sì.
Ecco, cambiata totalmente, è cambiata la vita del ragazzo, è cambiata la nostra vita. Però ecco, io mi chiedo come mai ci siamo arrivati a 14 anni. Alessandro aveva tutti i sintomi che vengono descritti nei test di valutazione per l'ADHD.
Vorrei magari sentire, il dottor Ramelli probabilmente non conosce questo caso specifico.
No, non lo conosce.
Ma a quale età si può diagnosticare? C'è un'età ideale?
Ma come dicevo prima, cioè il problema principale è appunto questa difficoltà di attenzione e concentrazione, e quello che si vede è che la manifestazione possono essere di vario genere, cioè c'è il gruppo dei bambini che manifestano queste difficoltà con una iperattività ed è quello che si vede soprattutto nel bambino che va alla scuola dell'infanzia o all'inizio della scuola elementare. Poi c'è un gruppo invece dove predomina la difficoltà di attenzione e concentrazione, cioè il bambino non manifesta tanto questa iperattività, ma sono delle difficoltà nell'apprendimento, e quello chiaramente viene fatto una diagnosi più tardi. Noi avevamo fatto uno studio, cioè io ho una banca dati che sto raccogliendo da alcuni anni di tutti i bambini che passano da me, e avevo potuto fare anche un piccolo lavoro scientifico ed era relativamente evidente che nell'asilo, nell'età dell'asilo, questa problematica si manifesta appunto con l'iperattività, mentre nell'età delle elementari era sia l'iperattività che le difficoltà di attenzione e concentrazione, mentre ce n'erano alcuni che venivano diagnosticati, come nel caso della signora, cioè all'età delle scuole medie, e lì emergeva più chiaramente la difficoltà di attenzione e concentrazione, cioè il bambino più tardi non ha più questa sintomatologia di iperattività, ma è più la difficoltà di attenzione e concentrazione. Perciò non c'è un'età precisa, dipende un po' da quello che manifesta il bambino nell'arco della sua vita. Cioè io penso che il problema per me principale sono delle maturazioni diverse, dove ognuno di noi ha dei punti forti e dei punti deboli. È chiaro, se questi punti deboli creano problemi, e spesso per questi bambini il curriculum scolastico è difficoltoso, perché hanno proprio lì in queste competenze che uno usa per imparare le difficoltà, allora a quel momento, se per lui il curriculum scolastico diventa difficile, è chiaro che bisogna aiutarlo. E nel bambino più piccolo questa difficoltà si manifesta soprattutto a livello comportamentale con un'iperattività, e questa, è, come si diceva prima, può essere anche lì a livello della scuola dell'infanzia, cioè pensiamo ai nostri asili con tantissimi bambini, dei bambini che continuano a girare come delle trottole, possono creare delle difficoltà.
Signora Rigomanti, magari sui comportamenti ci vuole dire qualcosa? Com'era suo figlio? Come si comportava?
Allora, mio figlio era un ragazzo ingestibile, un bambino ingestibile fin da piccolo, fin da piccolissimo, anche a casa, non solo nell'ambito scolastico. E soprattutto alle medie si è scatenato. Era violento, indisponente, non portava a termine nessun compito, non aveva nessun, ecco, devo dire che Alessandro l'ha aiutato molto il suo quoziente intellettivo, perché comunque è un ragazzo che ha sempre avuto capacità di analisi e molta logica, quindi era intuitivo e non gli serviva studiare, non gli è mai servito studiare molto. Però dal punto di vista comportamentale avevamo dei grossi problemi, grossissimi, tant'è che abbiamo chiamato in causa molti terapeuti in ogni campo e sempre. Abbiamo formato anche dei collegi tra insegnanti, tra la famiglia, ci siamo incontrati periodicamente, quasi tutte le settimane. Abbiamo seguito molto il ragazzo, però la svolta decisiva c'è stata con la diagnosi giusta, perché prima veniva chiamato disturbo del comportamento, qualcosa di indefinito che a noi non diceva niente, e venivano anche prescritti degli altri farmaci che causavano gravi disturbi al ragazzo, come gastalgie, aumento di peso, difficoltà di movimento, sonnolenza. Ecco, questi farmaci a noi sinceramente non è che erano molto graditi, soprattutto perché poi io li conoscevo dal punto di vista farmacologico, istintivamente non credevo che fossero la soluzione per mio figlio. Non, dal punto di vista diagnostico non potevo sapere esattamente di cosa, qual era il problema di mio figlio, però dal punto di vista farmacologico io rifiutavo i medicamenti che erano stati prescritti in precedenza.
Sì. Ora vi propongo un'incursione a Zurigo. Marina Peter è madre di due figlie che frequentano la scuola dell'obbligo a Zurigo e ci ha raccontato la sua esperienza. Sentiamo.
C'è un ambiente generalmente scolastico più competitivo e molto più esigente nei confronti dei ragazzi. Per l'accesso al ginnasio sono previsti degli esami di ammissione molto severi. Questo esame di accesso fa sì che i ragazzi già alle scuole elementari, quinta, sesta elementare, vengono messi molto sotto pressione con le prestazioni, e questa cosa evidentemente negli ultimi anni si è molto accentuata. Lo sviluppo dei bambini viene osservato in maniera diversa. Un bambino che anche, non so, in seconda elementare non è particolarmente concentrato, non segue particolarmente bene la lezione, eccetera, eccetera, viene già visto un po' come un problema, e allora c'è una tendenza a intervenire relativamente presto con misure pedagogiche particolari. E questa è una cosa che mi ha anche molto sorpreso venendo dal Ticino, perché io più o meno di questo non avevo mai sentito parlare, però qui c'è un po' questa prassi di fare un accertamento sullo stato dello sviluppo del bambino proprio anche a livello intellettuale. Io ho fatto questa esperienza di essere stata rinviata a un pediatra per il caso di mia figlia, e questo pediatra però poi mi ha invitato per un colloquio da lui praticamente senza mia figlia. Io gli ho spiegato per 5 minuti più o meno cos'era stato il decorso scolastico di mia figlia, che poi per carità non è una, cioè aveva dei problemi di concentrazione ma non è che fosse drammatico, ma lui poi più o meno mi ha detto in maniera subito molto decisa che appunto sarebbero state necessarie delle misure terapeutiche medicamentose e proprio di terapia anche di apprendimento. Non ha prescritto immediatamente Ritalin, ma mi ha fatto capire che quella sarebbe stata la via da seguire, me l'ha detto esplicitamente, senza poi oltre oltretutto che mia figlia fosse presente, e poi aveva oltretutto anche insistito a far fare questo accertamento sullo sviluppo presso la clinica epilettica qua a Zurigo, che uno già come genitore dice no, un momento adesso. E poi niente, però dopo siamo andati per finire al Kinderspital di Zurigo, dove poi in realtà appunto il risultato è stato che sicuramente dei problemi di concentrazione c'erano, ma che non era un caso da attention deficit syndrome, che comunque appunto c'è questa tendenza di mettere tutti i casi un po' sotto quella cosa lì.
Dottor Ramelli, che reazione le suscita questo racconto? Un sistema molto competitivo, già molto presto, forse anche questa tendenza a mettere in un unico calderone tutti i comportamenti sotto il cappello di iperattività, a Zurigo parliamo.
Ma sì, è vero, è un po' la tendenza che abbiamo al giorno d'oggi, nel senso che si richiede sempre di più dai nostri bambini. Ed è vero, cioè, questa problematica c'è sempre stata. Adesso diventa più evidente perché le richieste sono nettamente più importanti e anche le prestazioni sono molto più importanti, e perciò questi bambini che hanno queste difficoltà emergono in modo più consistente. Poi la scuola ha sicuramente convivono molte realtà, molte problematiche, e spesso emergono più facilmente.
Ma la sorprende questo aspetto di aver prescritto praticamente uno psicofarmaco senza visitare la ragazza, senza ascoltare?
Sicuramente, cioè mi sembra un po' di sentire due realtà. Da una parte c'è una realtà dove c'è effettivamente un problema e non viene riconosciuto e si tarda ad intervenire con la terapia giusta. Dall'altra parte c'è un po' la tendenza invece a dare al primo acchito quello che assolutamente non è corretto.
Sono due realtà molto differenti,
completamente diverse.
Le dividono,
sì,
le Alpi, ma lei come spiega questo atteggiamento diverso, forse anche in generale verso tutti gli psicofarmaci tra nord e sud? Sappiamo che in Italia c'è un'altra cultura. Lei come se lo spiega?
Ma sicuramente è un problema culturale. Io ho lavorato nella Svizzera tedesca per 20 anni, ho lavorato anche a Londra, ed è vero che di fronte alla malattia, di fronte alla problematica, l'atteggiamento è completamente diverso, si è più aperti, se ne discute di più, mentre nelle culture più latine si è più chiusi, si tiene più per sé, gioca sicuramente un fattore culturale, quello è sicuro. Io devo dire che anch'io con i miei figli, quando hanno iniziato la scuola a Berna, anch'io ho sentito questa pressione che in Ticino non c'era, cioè c'è già una selezione molto molto precoce, oltre al fatto che, come dicevo prima, cioè la scuola fa comunque delle richieste molto importanti. Io devo dire che avendo vissuto una parte della mia vita nella Svizzera tedesca e adesso ritornando in Ticino e lavorando adesso in Ticino da 15 anni, una quindicina di anni, sono un po' confrontato con queste anche con questi bambini che hanno difficoltà scolastiche, devo dire che in Ticino la situazione è molto più favorevole, nel senso che io mi trovo spesso a discussioni di gruppo, di equip, con la maestra, con i terapisti, con i genitori, in cui si decide la terapia migliore per ogni bambino. Cioè ogni bambino ha bisogno di una propria terapia, e in certi casi, quando tutte le risorse che abbiamo e che vengono messe in campo non permettono al bambino di star bene e di apprendere, allora si opta anche per il medicamento. Bisogna dire, cioè, il medicamento nella stragrande maggioranza dei bambini che hanno questa problematica. È chiaro che, come dicevo prima di tutto bisogna porre la diagnosi corretta, cioè quello che non bisogna fare è interpretare un bambino vivace come un bambino che ha queste difficoltà e magari la catastrofe di somministrargli questo medicamento, o al contrario, come diceva la signora, il bambino che ha effettivamente al di fondo queste difficoltà di attenzione e concentrazione, che viene interpretato come un problema di tipo emotivo e non viene affrontato.
Il Ritalin fa parte degli anfetaminici, è uno stimolante, ma come funziona questo medicamento? Ma questo magari ce lo può spiegare anche la signora Rigamonti, che è farmacista.
Ma non mi permetto comunque di passare avanti al dottore Melli. No, io non sono d'accordo. Allora, viene interpretato come un anfetamino simile, ma mm-hmm. non è così. Allora, dal punto di vista chimico sicuramente mm-hmm. non è così, ma il dottore Melli ci insegna che ha un gruppo pipedinico, no? Con un gruppo aminico che può far pensare, ma è più, secondo me, somigliante ai neuroormoni, gli anfetaminosimi noradrenergici.
Ma ha un effetto calmante o stimolante?
Allora, non ha né un effetto calmante né stimolante, forse è meglio dirlo, ha una funzione di permette la ricaptazione probabilmente della dopamina, che a livello centrale controlla due tipi di recettori. Uno, il D2, ha la funzione di sulla concentrazione. L'altro, il D1, ha una funzione sull'apprendimento. Si è visto che bloccando entrambi questi recettori, sistematicamente, c'è un calo di concentrazione o un calo dell'apprendimento. Quando c'è una disfunzione su questi recettori, abbiamo questo tipo di problema. Mi permetto, ecco, un attimo sì. di contraddire quello che lei diceva prima, si fatica a somministrare dei psicofarmaci ai bambini. Non è così, assolutamente. Al contrario, si somministrano dei psicofarmaci per tenere calmi i bambini perché non disturbino
sì.
e lo si fa, secondo me, con troppa leggerezza, mi perdoni,
sì.
Psicofarmaci del... a loro parere, a parere dei psichiatri più conosciuti, come dico i nomi commerciali, così almeno facciamo un messaggio a tutti, come Risperdal, che serve Risperidone, o Zyprexa, o piuttosto che Depakin acido valproico, usato comunemente nell'epilessia, in realtà serve a tenere basso la concentrazione, cioè l'elettricità delle cellule, e quindi a tenere calmo. Ecco,
non entriamo troppo nei dettagli.
No, infatti, ma questi causano gastralgie, fanno ingrassare. Uh-huh. Qualora non vengono prescritti per giusta causa, questi bambini sopportano sedazione, gastralgie e ingrassano.
E sente, per quanto riguarda il Ritalin, visto che suo figlio
sì.
l'ha assunto,
sì, certo.
lei ha notato degli effetti collaterali o a lungo termine?
No. No, allora, io ho notato l'effetto endocrino iniziale, quello del dimagrimento, aveva un calo d'appetito, ma ha sempre dormito benissimo, sempre dovuto svegliarlo, mio figlio per andare a scuola, e forse un leggero diminuzione della crescita in altezza, che poi quando lui ha smesso di sua spontanea volontà ha ripreso. Qualcosa a livello neurologico, forse nervosismo, ecco, in alcuni momenti,
sì.
Euforia e nervosismo in alcuni momenti, ma quindi parlava, sì. ripeteva sempre le stesse cose, un po' come
sì, il dottor Ramelli...
una sindrome di la Tourette, ma no, non era aggressivo. No.
Vedo che il dottor Ramelli ci tiene a fare un intervento.
Certo,
io volevo semplicemente dire questo, che a livello della mia esperienza, cioè non ho mai avuto nessun genitore che è entrato nel mio studio e mi ha chiesto mi dia il medicamento, cioè... io non so, la realtà ticinese da quello che posso vedere io è completamente diversa, nel senso che solo alla fine, dopo un lungo processo diagnostico e dopo aver tentato tutte le possibilità, si arriva alla scelta del medicamento. Questo è quello che mi ha colpito anche dalla discussione di Zurigo, cioè da noi non c'è nessuna famiglia disposta, ma anche per patologie importanti come può essere l'epilessia, cioè tutte quelle patologie che richiedono una somministrazione di un medicamento a lungo termine, per 1, 2, 3, sfido qualsiasi genitore a cuor leggero a dare un medicamento per così tanto tempo. Perciò anche il Ritalin fa parte, cioè il metilfenidato, queste medicine che vengono date per questo problema, prima che un genitore sia convinto per il bene di suo figlio di fare questo passo, ne passa di tempo ed è un lavoro che si fa assieme. Ed è per quello che sono sorpreso che ci sono dei colleghi a Zurigo che, senza vedere il bambino in poco tempo, formulano sì. questa... cioè,
prescrivono il medicamento.
Esatto.
Ecco, l'assunzione, la crescita di assunzione di questo medicamento, ovviamente anche delle conseguenze economiche per le case farmaceutiche produttrici di questo medicamento. Difatti ieri abbiamo chiesto a Novartis, la casa produttrice, di prendere posizione. È arrivata pochi minuti fa la posizione, ce la spiega Nicola Luente.
Sì, infatti è arrivata verso le 8.35, dunque dobbiamo cercare di interpretare un po' queste risposte che ci sono arrivate in tedesco. Dunque forse è il caso di segnalare un paio di punti per chiudere questa trasmissione, cioè il fatto che Novartis dice che il Ritalin è da prescrivere a bambini e a ragazzi dai 16 ai 18 anni, quindi i casi dei 3 anni di cui ogni tanto si parla Novartis li esclude, questo all'interno di una strategia allargata. Quindi il Ritalin, scrive Novartis, è un punto, è solo una parte di un programma terapeutico quando il supporto psicologico non è più abbastanza. Veniamo forse, per chiudere, alle cifre che forse sono molto interessanti. Nel 2011 Novartis ha avuto un giro d'affari legato al Ritalin e al Focalin, che sarebbe un po' il corrispettivo del Ritalin per adulti, mi corregga qualcuno se sbaglio, di 550 milioni di dollari, quindi direi non esattamente poco.
Ci sarebbero ancora tanti aspetti da approfondire sulla questione Ritalin, psicofarmaci e iperattività dei bambini e ciò che causa il disagio forse di tanti bambini. Purtroppo dobbiamo cedere il microfono. Questa puntata di Modem, come tutte le altre, ascoltabile in replica alle 19.30 su Rete 2 e sempre sul sito della RSI. Io ringrazio i nostri ospiti Elisa Rigamonti e Giampaolo Ramelli. Da Valentina Mocetti al microfono, l'augurio di una buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.